Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Canne e Camicia. E oggi si fa un programma un po' diverso. Non si. Aiuto! Non si parlerà di sola meccanica. E si farà un po' di robetta diversa. Allora, vabbè, voglio prima di tutto parlare della riparazione del mini pimer dell'altro giorno che mi sono riparato e alla fine poi l'ho riparato dopo cena mettendo il filo, il maledettissimo filo animato nell'albirino, quindi stringendolo con le pinze e tante bestemmie ce l'ho fatta e quindi va bene. È per ora riparato, è sempre una riparazione provvisoria, ma attento, le riparazioni provvisorie sono le migliori. Per cui oggi effettivamente ancora non c'è nemmeno il tappetino, proprio schifo, schifo, cacca, cacca. Metterò il tappetino musicale sotto, eccolo, è morbido. Si può anche abbassare un capellino, il tappetino. Perfetto, allora, detto ciò. Quindi volevo. Oggi c'è una roba un po' diversa. Allora, prima di tutto volevo parlare e ringraziare Radio Wombat per sempre la grande opportunità che ci offre di fare radio. Sempre molto bello e bellissimo. Radio Wombat, Radio Wombat chiocciola in Siberia. .net se volete contattarci, è sempre molto carino, io spero sempre che ci contattiate. Il pod che ora non mi ricordo e l'indirizzo lo devo cercare perché non me lo ricordo a mente, cioè devo dire la verità, però appena lo trovo ve lo dico. Detto ciò, volevo oggi parlare di qualcos'altro, cioè oggi così, trasmissione diversa dal solito. Trasmissione che parla di truffe. Così, cioè, di punto in bianco, Funkulize la meccanica, truffe. Allora. Così, una delle prime robe che mi ha sempre un po' interessato, perché comunque è uno schema che è ritornato molto negli anni 90. Praticamente è quello dello schema Ponzi. Ora spiegherò cos'è, che è classicamente uno schema piramidale, che negli anni 90-2000 ce n'è stati mila di aziende che continuavano a proporre questa roba. Intanto i contatti, per finire i contatti, su Twitter, chiocciola Radio Wombat Fee. C'è il messaggio vocale nella messaggeria e sono bellissime, cioè quello è proprio bellissimo. Io spero tanto che ci scriviate qualcosa. Dopodiché c'è sulla pagina contatti di Radio Wombat c'è il pulsantone della diretta pad in cui potete scriverci ciò che vi viene in mente dove siamo. Niente di che. Bene, io parto. La sigletta che ancora non ho messo, che è un casino da gestire 15.000 robe contemporaneamente, difficilissimissimissimo. E quindi partirei con la siglettina.
Baby.
Rieccomi. Allora, dicevo, allora, innanzitutto volevo parlarvi del nostro, del mio tappetino musicale che viene direttamente da Radio Blackout. Of Time Are These, bellissimo, mi raccomando, sostenete anche tutte le nostre radio fratelle, sorelle e sorellu, questa è, mi raccomando, radioblackout.org, questo è sostieni radioblackout.org, dove potete fare una donazione e ovviamente ci sono tutte delle compilation bellissime su cui potete prendere musica. E vabbè, niente, un servizione, mitico, enorme servizione. E va bene, allora, con il tappetino musicale sotto che spalanca, bellissimo, inizio a parlare di quello che volevo parlare oggi, cioè la storia di Carlo Ponzi, che era un truffatore, di solito accezione negativa, però nel senso definirei quasi un genio, che è nato a Lugo il 3 marzo dell'82, 1882, se no sembra, a Ravenna, e è morto il 15 gennaio del 49 a Rio de Janeiro. Cioè, insomma, far nascere a Ravenna e morire a Rio de Janeiro dal 1800 al 1900, insomma, tanta roba. Quindi il suo vero nome è Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tedaldo Ponzi. Ovviamente adottò un sacco di nomi, come sempre, da Ponci a Charles P, a Bianchi, Carlo. Emigrò negli Stati Uniti e fu uno dei più grandi truffatori italiani nella storia statunitense del Novecento, dei primi del Novecento. Allora, innanzitutto lui di base ideò questo schema Ponzi, in realtà non lo ideò totalmente lui, come poi vedremo nella storia, però lui fu talmente tanto il primo personaggio pubblico a averci fatto così tanti soldi che diventò famoso, prese il nome da lui, però insomma effettivamente era uno schema un po' più un po' già riscontrato in quegli anni. Va bene, appunto, nacque a Ravenna nel 1882, trascorse l'adolescenza a Parma come impiegato delle poste, poi si iscrive all'università inserendosi in un giro di studenti che consideravano il periodo universitario come una vacanza di 4 anni. Già da qui secondo me si capisce, era un genio, cioè a un certo punto ovviamente finisce i soldi, quelli purtroppo finiscono, abbandona l'università e si imbarca a Boston. Intanto sì, io, sì, va bene, intanto musichina sottofondo bella. Va bene, arriva negli Stati Uniti il 1903 con $2.50 in tasca, perché ovviamente ha perso tutto in una scommessa durante il viaggio in nave, quindi si è proprio già subito, se l'è giocata malissimo. Impara però subito l'inglese e trascorre gli anni facendo lavoretti a giro negli scost. Alla fine trova un impiego come lavapiatti in un ristorante. Questa, l'italiano trova impiego come un lavapiatti in un ristorante, è una storia già risentita. Però lui addirittura non c'ha casa, la notte dorme, lo fanno dormire sul pavimento. Si promuove a cameriere, ma subito viene licenziato perché inizia a fare dei furtini, degli imbrogli con i resti, eccetera. Già ci provava, insomma. Nel 1907 si sposta in Canada, a Montreal, dove diventa consulente della banca Zarrossi, che è una banca fondata da Luigi, detto Luis Zarrossi, per gestire i risparmi degli immigrati italiani che arrivano in città. Zerrossi ovviamente fornisce degli interessi alti, 6%, che sono praticamente il doppio dei concorrenti. Ovviamente questo consente una rapidissima crescita dell'istituto creditizio. Ponzi però si accorge che in realtà Zarossi versa in gravi difficoltà economiche e a causa di alcuni errori, prestiti immobiliari sbagliati, essenzialmente si rende conto che riesce a pagare gli interessi dei vecchi creditori seguendo uno schema piramidale, utilizzando infatti allo scopo i depositi dei nuovi correntisti al posto degli utili realizzati sul capitale investito. Ovviamente la banca fallisce, però per il patron non va tanto male, perché riesce a fuggire in Messico con gran parte del denaro. E intanto sta per partire GL Patrella con Planet Jazz Dub Edit. We'll be right back. Eccomi. Intanto parte ENIAC in acque sconosciute e ce la teniamo però come sottofondo musicale e niente. Allora, intanto continuo con la storia di il nostro amicissimo Ponzi. Allora, intanto, cosa si era detto? Che Zarossi riesce a farla franca, scappa e niente, scappa, fugge in Messico. Classicamente fugge in Messico con i soldi. Allora, prima di tutto, Ponzi, diciamo una scelta un po' patita, ma decide di rimanere a Montreal. Quindi per qualche tempo vive ancora a Montreal, vive nella casa di Zarossi aiutando nella famiglia. Nel frattempo pensa di voler rientrare negli Stati Uniti. Cerca quindi di raccimolare i soldi del viaggio. Però un giorno, mentre si trova negli uffici degli ex clienti di Zarossi, trova un libretto di assegni incustodito. Ne stacca uno e se lo intesta a se stesso di $423.58. Ora io non so perché $423.58 come gli è venuta, però vabbè, forse per sembrare più vero, non ho idea. Falsifica la firma di uno dei direttori della compagnia, però ovviamente nel giro di poco la polizia lo scopre. Perché? Perché lo aveva notato per gli ingenti spese effettuate subito dopo la riscossione dell'assegno. Quindi immagino che abbia fatto il classico errore del truffatore che da nulla tenente morto di fame a un certo punto se ne esce fuori con la Cadillac in 2 minuti, per cui ovviamente intorno a sé dicono: ma come cazzo è possibile? Ovviamente quindi lo arrestano, lui si dichiara direttamente colpevole e finisce in prigione nel Quebec, dove trascorre 3 anni come detenuto numero 6660, fatto molto bello 6660. Ovviamente lui in tutto ciò nasconde alla madre tutto e dice di aver trovato un lavoro come assistente speciale di una guardia carceraria. Questo penso sia una delle cose più notevoli e geniali che abbia fatto, proprio geniale, assistente speciale di una guardia carceraria. Dopo il rilascio nel 1911 torna negli Stati Uniti e si fa ovviamente subito coinvolgere in un progetto di immigrazione clandestina. Viene scoperto, trascorre altri 2 anni in carcere, nel carcere di Atalanta, dove lì riesce a conquistare la fiducia di una guardia carceraria che stava intercettando le lettere del famoso gangster Ignazio The Wolf, detto il lupo, e ovviamente viene assunto come traduttore, per cui insomma non gli va nemmeno tanto male, cioè quasi più opportunità, cioè lui trova opportunità anche in carcere, è una persona eccezionale. Ovviamente qui inizia a pensare alla prima truffa, cioè inizia a pensare alla prima, non ha fatto altro per tutto il tempo, ma elabora la prima truffa un po' più complessa. Lui scrive si occupa di diversi affari, ma insomma niente di che. Intanto scrive la guida del commerciante, già questo insomma fa un po' così, che è una sorta di vademecum per promuovere i rapporti commerciali. La guida contiene le pubblicità e gli indirizzi di una serie di inserzionisti di tutti i generi merceologici. Il volume viene direttamente spedito agli interessati su richiesta. La guida passa ovviamente inosservata finché, per caso, alcune settimane dopo, Ponzi riceve una lettera da una società spagnola che chiede informazioni in merito al volume. La lettera è accompagnata da un buono di risposta internazionale, in inglese International Relay Coupon, o IRC, molto da notare come Internet Relay Chat, sempre IRC, molto divertente, gli acronimi sono uguali. Essenzialmente consiste che nei paesi federati dell'Unione Postale Universale ottenere un francobollo per inviare una busta di risposta. Ponzi lo vede, ma non aveva mai visto, quindi chiede informazioni in merito a che cosa fosse. In quel modo lui scopre che, dato il diverso del costo della vita in Spagna rispetto agli Stati Uniti, il buono spagnolo vale di meno di un francobollo americano. I buoni hanno un costo diverso in ciascun paese, ma il loro controvalore in francobolli è lo stesso dappertutto. Gli accordi postali internazionali prevedono che il destinatario non possa utilizzare i francobolli della nazione del mittente, né il mittente può, nel proprio paese di residenza, acquistare i francobolli del paese estero di residenza del destinatario. Bisogna quindi utilizzare i buoni internazionali, che hanno la funzione di pagare i costi postali tra due persone che vivono in stati diversi, con diverso costo della vita. Cioè, spiegandolo in parolone, diciamo che se una persona è in Spagna e una persona è negli Stati Uniti, dalla Spagna non puoi riempire il pacco, cioè prima di tutto dalla Spagna tu vuoi che la persona negli Stati Uniti ti risponda, per invogliare a risponderla essenzialmente gli paghi i francobolli, ma non puoi mandargli i francobolli spagnoli, perché se te mandi il pacco contenente dei francobolli spagnoli, negli Stati Uniti non puoi utilizzarli per inviare il pacco di nuovo in Spagna. Quindi essenzialmente è un po' un casino. In più, in Spagna non puoi comprare francobolli americani per metterli nel pacco e poi farli usare alla persona per rimandare il pacco di nuovo in Spagna. Quindi le poste si erano inventate questi buoni internazionali, che ovviamente il punto è che un buono internazionale comprato in Spagna aveva un costo diverso che un buono internazionale comprato negli Stati Uniti, ma il valore del francobollo era essenzialmente lo stesso, nel senso che negli Stati Uniti un francobollo valeva 20 centesimi, in Spagna valeva 10, il buono costava 10 in Spagna e 20 negli Stati Uniti. Quindi comprandolo in Spagna e vendendolo negli Stati Uniti si poteva fare un ricavo del 100% praticamente. Quindi ricapitolando, Ponzi calcola che rivendendo i buoni nel paese dove il costo della vita è inferiore a quello statunitense, come la Spagna o l'Italia, la sola transazione, che in gergo economico è detta arbitraggio, può generare un profitto. 100 buoni possono originare 100 francobolli, ma se un buono spagnolo costa in dollari 10 centesimi e è cambiato negli Stati Uniti con un francobollo da 15 o 20 centesimi l'uno, ecco che il profitto è del 50 o del 100%. Quindi, acquistando i buoni in Italia e scambiandoli con francobolli statunitensi, dovrebbe essere possibile guadagnare sulla differenza. E fino a qua, diciamo, non c'è niente di illegale, quindi elabora uno schema operativo che prevede l'invio di soldi dall'estero presso un mandatario incaricato di acquistare gli RC e inviarli negli USA. Lui avrebbe poi scambiati con francobolli statunitensi per poi rinviarli nel paese d'origine. Ponzi sostiene che il saggio di profitto realizzabile, tenuto conto delle transazioni e dei tassi di cambio, è del 400%, questo è un calcolo un po' improbabile, e in più ovviamente questa forma di arbitraggio non è illegale, quindi non sta facendo niente di male. Prima di tutto Ponzi incoraggia ovviamente amici e colleghi a scommettere sul suo sistema, promettendo loro un tasso di rendimento sugli investimenti del 50% in 90 giorni. Costituisce quindi una società, la Security Exchange Company, per promuovere il suo sistema. Alcuni investono e sono immediatamente ripagati come promesso. Dopo poco si sparge la voce, gli investimenti cominciano ad affluire a un tasso sempre crescente. Ponzi assume degli agenti e paga provvigioni molto generose, Nel mente però si rende conto di non poter fondare il proprio business come previsto sulla compravendita degli RC. Infatti i buoni circolanti sono fatti, sono infatti poche decine di migliaia, ma soprattutto se è vero che il margine lordo di profitto della compravendita di ciascun buono è enorme, gli overhead, o quindi le spese generali che occorrono per affrontare per gestire l'acquisto e il successivo riscatto di tutti i coupon è enorme, nel senso che ciascun coupon ha un prezzo estremamente basso a livello individuale, e quindi venderli tanti consiste in tanta fatica, e questo ovviamente significa abbassare il guadagno. In ragione di ciò, probabilmente memore di quanto appreso nei tempi del banco Zarrossi, Ponzi inizia per la sua prima volta a praticare di nascosto uno schema piramidale, remunerando i vecchi investitori con i soldi dei nuovi, e qui inizia lo schema Ponzi.
Thank you.
Si è rotto tutto. Va bene, va bene. Comunque, questa era T.U.N. con Acid Cake. E va bene, ripartiamo da qui. Vediamo se rifunziona la ripartita. Sì, ce la facciamo, a farla ripartire, ok. Va bene, io intanto entro nel vivo della situazione più incredibile, cruciale. Perché finalmente lo schema Ponzi si è delineato e parte la roba seria. Nel senso, da qua inizia il punto in cui inizia a fare i soldoni quelli veri, cioè, ma tanti. Perché inizialmente il gioco regge. A febbraio del 1920 il capitale di Ponzi ammonta a $5,000. $5,000 erano già tantini per allora, cioè non si sta parlando di una cifra piccola, si sta parlando già di denarini. Ma da febbraio a marzo, quindi subito, diventano 30,000. Iniziano quindi a partire assunzioni per altri agenti per raccogliere fondi nel New England e dal New Jersey. Chi investe denaro nella campagna in quel periodo guadagna ovviamente moltissimo, e questo incoraggia anche altri a investire i propri soldi. A maggio Ponzi ha raccolto $420,000, cioè da febbraio a maggio ha fatto $420,000. Inizia a depositare il denaro nella Hoover Trust Bank, puntando a incrementare il deposito così tanto fino a poter prendere direttamente il controllo della banca. Praticamente depositi così tanti soldi che c'è più soldi della banca. La manovra gli riesce a luglio, e a luglio diventa milionario. Cioè, da febbraio a luglio, milionario. Le persone ipotecano le proprie case e investono nella compagnia tutti i loro risparmi. Molti reinvestono nella compagnia anche tutti gli utili. Ponzi incamera i fondi a tassi esorbitanti, ma un'analisi finanziaria avrebbe potuto mostrare come in realtà la compagnia fosse ovviamente in perdita. Comunque i soldi continuano a entrare e ovviamente per Ponzi è possibile continuare a remunerargli gli investitori a tassi promessi con i soldi di quelli che continuano a mettere denaro. Qui iniziano i primi problemi. È trascorso nemmeno un anno e ovviamente c'è una classica legge che fa sì che più visibilità siano anche tendenzialmente più esposizione ai problemi. Quindi lui continua a espandersi, però ovviamente si iniziano a trovare persone molto dubbiose nei suoi confronti. Ma il primo evento che crea problemi a Ponzi è un evento casuale. È un evento che di per sé è un nulla. Cioè, un rivenditore di mobili che aveva venduto alcuni mobili a Ponzi quando questo ancora non aveva una lira, lo cita in giudizio per il mancato pagamento. Ponzi vince la causa, ma questo, essendo lui ormai ovviamente un personaggio pubblico, porta a chiedersi come in così poco tempo abbia fatto a diventare un milionario. Intanto parte Roger Rama. Allora, intanto eravamo arrivati al fatto che forse qualcuno iniziava a sospettare di Ponzi. Quindi cosa succede? Di solito quando inizia questo tipo di problemi, la cosa più probabile è che alcuni investitori perdono fiducia nell'azienda, in questo caso la Security Exchange Company, e iniziano a togliere i denari. Ovviamente questo avviene, quindi niente, Ponzi aveva effettivamente abbastanza soldi per remunerare profumatamente, minchia, queste due parole insieme, e niente, gli dà i soldi, quindi gli dà quello che gli deve. Questo fa sì che la compagnia di per sé risulti attiva, funzionante, senza pericoli, e rassicura tutti gli altri. Quindi essenzialmente Ponzi paga quello che deve pagare e mo sembra tutto a posto. Quindi la corsa all'uscita dalla compagnia si esaurisce. Il 24 luglio del 1920 il Boston Post pubblica un articolo positivo su Ponzi e sul suo schema, permettendogli di fare incetta di fondi come mai prima d'ora, in una raccolta giornaliera che arriva fino a $250,000. Ma uno dei redattori del Post, non convinto, ingaggia un investitore per fare luce sulla società di Ponzi, che finisce anche sotto sorveglianza dello Stato del Massachusetts. Ponzi decide di incontrare gli ispettori proprio il giorno della pubblicazione dell'articolo, in modo da distogliere temporaneamente i funzionari dei libri contabili della società. Si offre quindi di sospendere la raccolta durante le indagini. La mossa effettivamente riesce a placare lo zelo investigativo degli ispettori. Quindi di base tutti i sistemi finanziari, comunque anche quelli capitalisti attuali esistenti, che comunque non è che differiscono poi così tanto dallo schema Ponzi, poi volevo approfondire magari nelle puntate successive su altri schemi o sullo schema Ponzi, che è stato di certo riportato avanti per anni, è stato riproposto in mille salse, in mille modi. Poi vedremo, c'è stato un personaggio negli anni 2000 che, cioè, proprio ciao, ha fatto una marea di soldi. In realtà poi, insomma, poco perché andava in galera, ma poteva fare una marea, no, per un periodo comunque l'ha fatti, ci ha vissuto molto bene, devo dire. Quindi Ponzi si rende conto che la situazione è una merda, che sta sfuggendo tutto di mano, e il 26 luglio inizia il Post la pubblicazione di una serie di articoli che pongono seri dubbi sulle operazioni della Security Exchange Company. Il noto analista Clarence Barron, contattato dal giornale per esaminare lo schema di Ponzi, osserva che, nonostante i rendimenti fantastici realizzati dalla società, Ponzi non stava investendo una ceppa. Viene inoltre evidenziato che le attività della Security Exchange Company avrebbero richiesto una quantità di circolante di 160 milioni di buoni postali, mentre ne risultano emessi solo 27.000. Le Poste statunitensi, interpellate in proposito, negano di aver riscontrato acquisti ingenti di coupon né in patria né all'estero. Inoltre, come già accennato, le spese generali necessarie per acquistare e riscattare tutti i buoni postali avrebbero portato i netti dei profitti quasi a zero. Questi articoli nuovi generano ovviamente un'ondata di panico. We'll be right back. Eccomi, quindi di base, insomma, si mette un pochino male. Quindi, cosa succede? Cosa succede? Che questa roba inizia a creare panico. Una folla di persone si assiepa davanti agli uffici di Ponzi, il quale, per tentare di placare le acque, sborsa 2 milioni di dollari di risarcimenti in 3 giorni, oltre a recarsi a discutere personalmente con le persone, cui offre caffè, ciambelle, li rassicura, gli dice che non c'è niente da temere, che sta andando tutto bene. Molti, ovviamente, cambiano idea, si sentono rassicurati e lasciano i loro risparmi da lui. Intanto, i dirigenti delle poste annunciano un cambiamento nei tassi di conversione postale. Fu il primo dall'anteguerra, quindi ovviamente loro dichiararono che non era perché qualcuno ci stava lucrando. Ok, quindi boh. Allora, Ponzi ovviamente continua a accumulare denaro, ma insomma aumentando la passività. In un certo punto, in un'ottica un po' truffaldina, la soluzione più logica sarebbe quella di trasportare il denaro fuori dagli Stati Uniti, dove le autorità non sarebbero riuscite a recuperarlo. Ma invece Ponzi, volendo continuare a perpetrare la sua immagine onesta, resta a Boston, continua a rimborsare gli investitori. E diciamo, lui dichiarò che voleva provare a usare i soldi che aveva accumulato per iniziare un'attività commerciale legale che avrebbe generato veramente dei rendimenti tali da permettere di rimborsare tutti gli investitori che finora invece stava truffando e per far arricchire come aveva promesso tutti. Ovviamente non ci riuscì. Ponzi, vista la situazione brutta, di solito come si fa? Propaganda, quindi iniziò investendo, assumendo, se no investendo sembra l'abbia schiacciato, un agente pubblicitario, un certo James McMaster, il quale diventò, diciamo, velocemente diffidente sul il metodo di lavoro del suo capo. Ovviamente, essendo nell'ambiente comunque venne velocemente anche a conoscenza delle varie inchieste che interessavano Ponzi. A un certo punto decide di contattare il Post e gli disse che aveva delle prove della follia finanziaria di Ponzi. Il giornale, fiutando ovviamente subito lo scoop, gli offre 50.000 dollari per raccontare tutta la sua storia, che esce in un articolo in prima pagina il 2 agosto. Quindi praticamente da febbraio ad agosto lui diventa ricchissimo, multimilionario, ma poi viene anche totalmente smerdato, cioè una cosa incredibile in così poco tempo. Quindi Ponzi viene apertamente accusato di essere insolvente sull'orlo della bancarotta. Il 10 agosto gli agenti federali irrompono nella sede della Security Exchange Company e ne ordinano la chiusura, assieme alla Hoover Trust Bank, che intanto ovviamente nel passato si era comprato. La perquisizione non porta alla luce di nessun stock consistente di buoni dei francobolli, e quindi ovviamente questo è proprio segno della natura fittizia dello schema di investimenti di Ponzi. Nei giorni successivi il Post continua nella campagna stampa contro Pompi di Ponzi, pubblicandone la fedina penale, che ovviamente, insomma, l'abbiamo detto prima, era già stato arrestato, aveva già provato la prigione anche molte volte. Ovviamente in prima pagina la sua foto sorridente durante l'arresto in Canada. Il 13 agosto Ponzi viene arrestato con svariati campi d'accusa, tra i quali 86 frodi. Nonostante tutto, molte persone credono ancora in lui e credono che gli ispettori federali lo hanno incastrato. Secondo le stime finali, nella società di Ponzi avevano investito 40.000 persone per la cifra complessiva di 15 milioni di dollari, che sarebbero più o meno diciamo 140 milioni di dollari ai prezzi più o meno del 2006, quindi sarebbero ancora di più oggi. Andrei con Patrick Di Stefano, Benjamin Fer. Intanto si mette molto male per il nostro amichetto, uno dei peggiori momenti, perché nel 1 novembre 1920 Ponzi è dichiarato colpevole di frode postale, condannato però, cioè poteva andargli fregio, a 5 anni da scontare in una prigione federale. Viene rilasciato dopo 3 anni e 6 mesi, ma viene condannato a altri 9 anni dalle autorità del Massachusetts. Ora io questo non so bene come funzionano questo tipo di... perché mi sembra un po' una follia, ma si vede che è uno carcere federale, l'altro statale, quindi sono due enti che ti condannano in maniera diversa, a quanto pare. O almeno in quel periodo funzionava così. In attesa del processo d'appello, paga la coazione, una volta libero si trasferisce in Florida, dove sotto falso nome Charles Borrelli organizza una nuova truffa del genere scam. Compra dei terreni a 16 dollari l'acro, li suddivide ogni acro in 23 lotti e vende ciascun lotto a 10 dollari, promettendo agli acquirenti rendimenti favolosi. Anche qui, truffa, ma diciamo che tendenzialmente questo tipo di sistemi e anche di truffe sono veramente congenite del sistema capitalista. Non c'è niente di particolarmente diverso da ciò che fa una banca o uno Stato. Quindi sono delle operazioni anche molto simili a volte. Però lui ovviamente era sotto il mega mirino di tutti a questo punto, per cui lo Stato della Florida si accorge subito dello scam. Lo arrestano per frode, lo condannano un altro anno di reclusione. A questo punto si è fatto il 3 giugno del 26, esce su cauzione, scappa in Texas, si rasa, si fa crescere i baffi. Sembra molto una presa in giro, ma ecco, si rade e cresce i baffi, è proprio classico. Cerca di imbarcarsi però su una nave mercantile diretta in Italia. Il 28 giugno però viene scoperto, catturato nel porto di New Orleans, scrive un telegramma al presidente Calvin Coolidge chiedendo di essere espatriato. La sua richiesta viene rifiutata, Ponzi viene rispedito a Boston per finire di scontare la sua pena. Gli ispettori governativi intanto stanno cercando di costruire i bilanci di Ponzi per capire quanto denaro avesse raccolto e dove fosse andato. Una stima precisa non è mai stato raggiunto. Ponzi viene rilasciato il 7 ottobre del 34 dopo aver scontato 7 anni di carcere. Immediatamente espatriato e ricondotto in Italia, per cui lui non aveva nemmeno in realtà mai ottenuto la cittadinanza statunitense. Però ovviamente finché faceva soldi, era un personaggio pubblico, andava tutto bene. Appena è un truffatore, no, allora lì brutto, non hai la cittadinanza, torna nel tuo paese d'origine. all'uscita della prigione ovviamente lo attende una folla inferocita. Prima di andarsene, i giornalisti gli dice: cercavo guai e li ho trovati. Rose, la moglie, rimane a Boston e chiede il divorzio. In Italia Ponzi tenta di replicare diverse volte lo schema, ma ovviamente senza fortuna. Probabilmente da noi era già uno schema abbastanza conosciuto, anche perché comunque ormai si era fatto il 34-35. Tornata a Roma, si guadagna da vivere come traduttore dall'inglese e dal 39 al 42 lavora presso una compagnia aerea, la LATI, che gestisce i rapporti con Rio de Janeiro. Ottiene lavoro grazie all'intercessione del cugino Attilio Biseo, pilota d'aereo personale del Duce e ideatore della operazione S. Durante la guerra mondiale il Brasile però entra in guerra contro l'asse e Ponzi perde il lavoro, quindi ovviamente si ritrova dal lato sbagliato. Trascorre gli ultimi anni di vita in povertà totale a Rio de Janeiro, sbarcando il lunario con Lavoretti. Nel 48 ha un ictus che gli prova una paresi sinistra, perdita parziale della vista, e muore in povertà in un ospedale del Rio de Janeiro l'anno dopo, il 18 gennaio del 49. Lascia un manoscritto incompiuto intitolato The Fall of Mr. Ponzi, la caduta del signor Ponzi. Prossimo passo è, secondo me, capire bene come funziona questo schema, il cosiddetto appunto schema Ponzi. Io la butto lì, poi se a qualcuno gli venisse in mente una buona idea, insomma, mi contatti, io sono sul diretta Wombat, sul pad cisti.org/p/diretta Wombat, se qualcuno vuole scrivere, io sono qua, sono molto contento. E vorrei ricordare le fasi dello schema Ponzi, quali sono? Allora, direi, prima fase, al potenziale cliente viene essenzialmente promesso un investimento con rendimenti superiori ai tassi normali, in tempi ravvicinati, quindi qualcosa di, diciamo, un po' troppo bello per essere vero. Fase B, viene dopo poco restituita, o comunque, diciamo, viene palesata la somma investita, facendo quindi credere che il sistema sta funzionando, che lui questi soldi ce l'ha davvero, non è una roba finta. Ovviamente la fase C è quella più delicata, cioè che quando si sparge la voce di questo investimento che sta funzionando, per cui altri clienti continuano a investire, continuano a pagare gli interessi, via via, diciamo, incassati con i soldi degli investitori successivi, con i nuovi investitori. Questo ovviamente però ovviamente non devono saperlo gli investitori, deve essere a discapito degli investitori nuovi. La fase D è la fase finale, quando si interrompe questo schema. Lo interrompe essenzialmente o quando viene sgamato, quindi come abbiamo visto con Ponzi, o quando le richieste di rimborso superano i nuovi versamenti. Di base lo schema Ponzi permette, è uno schema piramidale, quindi permette che chi è in cima a questa catena di ottenere dei ritorni economici a breve termine enormi, ma ovviamente genera una enorme quantità di piccole vittime. Questo appunto, continuo a ribadire, non è molto diverso da come di base funziona la finanza normalmente. Nella finanza normale, capitalista, di Wall Streetosa, ciò che deve entrare dentro non è solo puramente denaro, ma ovviamente risorse nuove risorse. Quindi abbiamo sostituito nuove persone con nuovi oggetti, nuove vendite, nuove produzioni, nuovi scavi, nuove risorse, eccetera. Ma di base il sistema si deve nutrire continuamente. Questo è una roba molto simile. E comunque, ovviamente, i soldi sono una roba finita, per cui non possono essere ristampati a cazzo di cane, perché si genererebbe un'inflazione enorme. Quindi, se qualcuno ha miliardi, per forza di cose, qualcuno c'ha molto poco. Quindi, quando c'è una concentrazione enorme di denaro nelle mani di poche, è ovviamente, si sta ovviamente funzionando uno schema piramidale. Quindi è molto interessante come nella storia molte persone che hanno conseguito questo tipo di schemi, e che inizialmente, ma non solo, vedremo, sono riuscite a fare tanti soldi, poi alla fine sono stati arrestati, ma di base hanno semplicemente rotto un sistema marcio, totalmente marcio, che di base non fa altro che fare esattamente la stessa cosa, ma in una versione leggermente più controllata e leggermente e totalmente diffusa. Quindi prevede la diffusione su tutta la popolazione, quindi la truffa diventa più bassa, più spalmata su ogni singolo. Ovviamente questo tipo di sistema ha una problematica principale, che è che per funzionare deve avere tante persone. Per avere tante persone vuol dire che deve essere diffusa. Per essere diffusa vuol dire che deve essere in un certo senso sugli occhi di tutti. Diventa una roba praticamente palese, e che quindi porta ovviamente poi all'attenzione delle autorità. Ovviamente va bene, le caratteristiche sono quelle che si è detto prima: promesse di alti guadagni a breve termine, o guadagni e scamotage finanziari di investimenti di alta finanza. Quindi sempre un po' il gioco del tipo: no, ma io questo lo faccio di lavoro, mi fidati, guarda, sblindantani, paroloni, per cui non si capisce essenzialmente cosa stanno facendo. Ovviamente ti devi rivolgere a un pubblico che a suo tempo non sa effettivamente cosa stai facendo, però anche questo punto vedremo poi come non è propriamente vero. E poi comunque spesso tutto ciò è legato a un solo promotore o a una sola azienda. Allora, non so se vogliamo fare un esempio per cercare di capire effettivamente come funziona. Sì, dai, lo faccio veloce e poi racconto un'altra roba, che sono i casi nel mondo di questa truffa, i più famosi ovviamente. Allora, un truffatore promette guadagni fuori dagli standard, un esempio il 10% al mese. Quando gli viene chiesto in che cosa consiste l'investimento, risponde riferendosi in termini fumosi e meccanismi complessi o incomprensibili. E qui vediamo come già il concetto di alta finanza ci sta dentro tutto. Il truffatore diffonde la sua proposta, ad esempio con un passaparola, attira un primo gruppo di vittime, ognuna delle quali versa la quota da investire. Il truffatore inizia così a accumulare una prima somma di denaro data dal totale delle quote. In questa prima frase, senza un investimento documentato, solo investitori daranno fiducia al truffatore, il quale assicura loro di rispettare i patti. Promette di pagare quanto pattuito, anche se per farlo andrà in perdita. per fingere che l'investimento stava avvenendo con successo, dopo un mese il truffatore dà a ogni vittima il 10% della quota versata, quindi esattamente come aveva detto, spacciandolo per un profitto. Quindi abbiamo fatto un profitto. In realtà non ha fatto altro che sottrarre quel denaro dal capitale iniziale. I primi investitori ripagati reinvestiranno i fondi, prima di tutto, e poi parleranno bene dell'investimento, attireranno a loro volta nuove vittime che, essendo ovviamente un investimento al 10% al mese, attirerà una marea di gente. Questo afflusso di nuovi investitori è importante. Perché? Perché tutta la truffa si basa esattamente su questo, cioè il guadagno mensile dei successivi sarà dato dal prelievo dei precedenti, dall'investimento dei nuovi, quindi i vecchi guadagneranno sui nuovi e così via. Mi ricorda molto la pensione questa roba. Ovviamente quando il truffatore arriva a un tot di guadagno, tendenzialmente la cosa più intelligente che può fare è sparire e andarsene, prendere tutti i soldi e buona. Questo sembra una roba così, dice, no vabbè, ma a parte Ponzi nel 1900, ma veramente funziona? Allora sì, nel senso che in tutto il mondo ne sono stati fatti un botto, dei casi diciamo drammatici, in Albania ad esempio, che quando ci fu la caduta del muro di Berlino, erano sorte molte imprese finanziarie di questo tipo che seguivano un botto di questi schemi, sfruttarono essenzialmente la confusione che si era generata. Tendenzialmente prima del 97 fallirono praticamente tutti, ovviamente crearono ancora più casino. Tra il 92 e il 94 in Romania ci fu lo scandalo Caritas che fu valutato intorno a $1 miliardo. Si inizia a parlare di soldoni. Ma quando è realmente tornato alla ribalta lo schema Ponzi? Proprio bam! Il 12 dicembre del 2008, a causa dell'arresto di Bernard Madoff, ex presidente del Nasdaq. Stiamo parlando del presidente del Nasdaq, un uomo molto, molto, molto ambito nell'ambiente di Wall Street. L'accusa nei suoi confronti è di aver creato una truffa compresa tra i 50 e i 65 miliardi di dollari. Praticamente una delle truffe più grandi degli Stati Uniti. Esattamente proprio sullo schema Ponzi, cioè attirando nella sua rete fra i maggiori investitori finanziari mondiali. Il 12 marzo del 2009 Bernard Madoff si dichiarò colpevole di tutti gli 11 capi d'accusa da lui ascritti e fu condannato a 150 anni di carcere. Anche questo rende l'idea, 150 anni di carcere. Era una truffa, sicuramente ha reso alla fame molta gente, ha fatto sicuramente un sacco di danni, ma probabilmente 150 anni di carcere, se lui avesse ucciso sua moglie ad esempio, non gliel'avrebbero dato. Quindi fa capire anche come il sistema finanziario e come il sistema americano vive totalmente in questo mondo fittizio di denaro, perché è un mondo fittizio. E va bene, nel 2013 viene arrestato un tunisino per aver truffato migliaia di risparmiatori a Tunisi, sempre applicando lo schema Ponzi. Nel 2016 la polizia cinese arresta 26 persone con l'accusa di aver messo in atto una truffa finanziaria attraverso il portale Ezubao, per un totale di $7.6 miliardi. Come vediamo, alla fine gli schemi semplici funzionano sempre. Detto ciò, Passenger, Where Are You? We'll be right back. intanto vorrei ringraziare ancora Radio Blackout per la sua mega incredibile bellissima compila, quindi la potete trovare su sostieniradioblackout.org. E lui intanto vorrei dirvi, nella prossima puntata, se ce la faccio, vorrei parlare di Bernard Madoff direttamente, quindi di tutta la sua incredibile truffa di Wall Street. E niente, vi lascio con Tony Guga. Ringrazio ancora Radio Blackout e Radio Wombat per l'incredibile sistema funzionante di trasmissioni in diretta, di darci la parola. È bellissima questa cosa. Vi chiedo di contattarci, di avere interazione, che è secondo me la cosa più bella che possiamo fare e potete fare per ringraziarci del nostro lavoro. E ricordo i contatti, che sono postawombat@insiberia.net, Radio Wombat Fi su Twitter, o potete andare su contatti nel sito nostro, bellissimo nuovo sito di radiowombat.net/contatti. Lì ci potete lasciare un messaggio vocale, che bellissimi, cioè una cosa veramente geniale, o scriverci direttamente sul pad durante le dirette, sarebbe ancora più bello. Vi lascio con Tony Guga, Tile. altro giusto per salutare, per dirvi che vi lascio con la replica della stampa rassegnata fino alle 20.30, dalle 19.30 alle 20.30, e che spero di potervi sentire giovedì prossimo oppure giovedì dopo. E buona serata e buona stampa rassegnata a tutti.